Ok, allora grazie per le tante domande, le tantissime sollecitazioni. Ho preso appunto di tutto, proverò a dare una risposta a tutto. Allora, innanzitutto si è parlato di negoziare il disarmo e di trovare una forma per ridurre questa conflittualità nel cyberspazio. È vero anche che apparentemente sembra che strumenti posti in essere nel mondo fisico stiano venendo meno, ad esempio trattati sui missili balistici, eccetera. Non dobbiamo dimenticare che, essendo una materia completamente in costante evoluzione, spesso questi trattati vengono tolti non tanto per detrimento poi della nostra sicurezza globale, ma perché diventano desueti. Ovvero c'è un trattato che limita un determinato tipo di missili, però tanto ci sono nuovi strumenti che fanno la stessa cosa, che sono completamente deregolamentati. E quindi quel trattato anche prima non ci proteggeva. Poi i trattati si firmano sempre tra alcune parti e alcune parti oggi non le abbiamo considerate quando abbiamo firmato il trattato. Se il trattato è firmato tra Stati Uniti e Russia, non c'è la Cina, non c'è l'India, quindi bisogna riadattare gli strumenti e ammodernarli. Un trattato viene dismesso, ci deve essere un nuovo trattato, un nuovo accordo che comprenda anche le altre parti che mancavano. Quello che si diceva su chi raccoglie i dati e dove sono i server, dove sono le sedi, eccetera, è un grandissimo problema. Si dovrebbe iniziare a parlarne, anche semplicemente sul dove pagano le tasse queste società, perché diventa la leva fiscale, la leva economica è poi quella attraverso cui si può pensare, sperare di avere un controllo. E spesso queste tasse vengono pagate o in paradisi fiscali, anche in Europa. L'Europa ha inventato i paradisi fiscali, cioè diciamocelo, siamo noi che abbiamo esportato i paradisi fiscali in tutto il mondo, la maggior parte dei paradisi fiscali sono britannici. Gli Stati Uniti hanno i loro, la Cina i suoi, quindi è tutto un ecosistema globale che deve cambiare sotto questo punto di vista. Oggi queste aziende di solito pagano le tasse in Irlanda, che praticamente non le pagano perché gli accordi sono 1%, 2% del fatturato, quindi è un grande tema. Se non controlliamo questa leva, non controlliamo effettivamente l'operato di queste aziende. Ci sono dei tentativi di portare una regolamentazione. Lo stesso GDPR, il Regolamento Europeo per la Privacy, impone che i dati dei cittadini europei debbano restare in Europa, se escono devono essere trattati in un determinato modo. È un insieme di regole che volte a proteggere la circolazione e proteggere la circolazione diventa proteggere i nostri dati, perché in un mondo di flussi, governare i flussi vuol dire poi proteggere anche altri interessi, ostacolare i flussi, bloccare i flussi semplicemente porta a generare nuovi flussi altrove rispetto a dove abbiamo potere di controllo. Se funzionano gli algoritmi, ovviamente gli algoritmi sono scritti da persone, sono di una vastità, di una complessità enorme, ci sono errori, non funzionano ancora come vorremmo, da qui parte una delle grandi critiche al cosiddetto avvocato robot, giudice robot, cioè non possiamo pensare che. Non possiamo affidare a questi strumenti delle scelte che sono fondamentali. Vanno benissimo per far decidere agli algoritmi dettagli di poco conto, ma non possiamo certo affidare la vita delle persone, la vita, l'esito di un processo o una questione fondamentale all'algoritmo. Detto ciò, ovviamente alcuni algoritmi devono funzionare meglio di altri, ed è il motivo per cui sono anche più curati, hanno accesso a più risorse, altri invece sono di profilo più basso e quindi possono presentare anche una quantità maggiore di errori. Comunque sempre ci troviamo di fronte a delle macchine e come tali possono sbagliare, perché gli esseri umani stessi che le programmano sbagliano. Uno dei software più utilizzati negli Stati Uniti per dirimere delle controversie giudiziarie, come aiuto agli avvocati o aiuto ai giudici, si è evidenziato che è discriminatorio nei confronti della popolazione di colore, perché si doveva prevedere la recidiva, ad esempio, in questo caso specifico, no? Quanto sarà recidiva quella persona? Metto tutti i dati e l'algoritmo mi dirà, perché l'algoritmo prende in considerazione tanti fattori, riesce, e ovviamente dava una recidiva maggiore alle persone di colore, perché i dati che avevamo messo dentro evidenziavano una recidiva maggiore per le persone di colore. Come mettiamo dentro questi dati, che dati mettiamo, ovviamente influenza come, che risposta daranno le macchine. Quindi alcuni dicono ci vogliono dei dati migliori, e dati migliori porterebbero anche a risultati migliori, meno discriminatori, più trasparenti, più efficaci rispetto agli algoritmi. Il grande problema di che dati mettiamo dentro, come prendiamo questi dati, ovviamente è fortemente legato con l'etica. Il problema è che non c'è un'etica sola. Il problema o la forza o il vantaggio è che non c'è un'etica sola.
Una domanda che mi sembra assolutamente pertinente sull'uso degli algoritmi. Quello che sta dicendo vuol dire che siamo in un deserto di regole.
No, non siamo mai in un deserto di regole.
Per esempio, dell'algoritmo per la giustizia americana, potremmo dire la stessa cosa rispetto a quello che mi intendo pochissimo, all'uso di algoritmi che diventano automatismi nelle scelte economiche, ad esempio nelle scelte di borsa.
A me risulta okay, quello
che questa
sì.
Roba esiste ormai in modo sfrenato, però,
quello
in quel campo lì.
Non è che non ci siano regole, sono comunque settori che hanno regole più blande o regole che non vanno a coprire una determinata fattispecie, tale per cui in campo economico è l'algoritmo spesso che decide autonomamente se investire o non investire, e questo poi porta anche a dei problemi, degli effetti, sì, perché la persona potrebbe capire che in una determinata situazione in realtà è da collegare ad un sostrato di altre ad eventi o fattispecie, l'algoritmo, se non è stato addestrato, reagisce in modo meccanico, perché appunto è una macchina, e quindi sì. Dicevo dell'etica, il vantaggio dell'etica è che non ce n'è una sola. Noi oggi cominciamo a individuare, tratteggiare un'etica europea nel momento in cui ci dobbiamo confrontare con l'Oriente in particolare, e quindi vediamo che, benché se ne dica, ma tra Madrid e Helsinki ci sono alcuni valori che le avvicinano molto più che non tra Madrid e Shanghai. Il problema dell'etica diventa un problema anche di come sono costruiti questi algoritmi, perché non tutti gli algoritmi hanno alla loro base un'etica occidentale e sono pensati per un sistema di valori che è proprio, ad esempio, delle società occidentali, europea e americana. Quindi un algoritmo, una macchina cinese, come è stata addestrata, che ragionamenti, che valori è chiamata a tutelare, che valori conosce, magari probabilmente sarà molto più portata a privilegiare una stabilità sociale o comunque una visione collettiva o di gruppo molto più che una visione personalistica e individuale, che invece è diventata appannaggio della società occidentale, anche con le negatività e i limiti di questa visione, che invece è proprio di un'etica occidentale. Questo dibattito deve essere un dibattito globale. Lo facevamo ieri al corso di Smart Cities con 11 nazionalità diverse ed è stato interessantissimo anche confrontarsi su questo aspetto. La soluzione è confrontarsi, quindi chiamare gli altri a esplicitare, comunque a riflettere sulla propria etica, in modo tale che poi anche posizioni diverse possano non tanto arrivare ad una soluzione comune, ma possano quantomeno conoscersi, e se ci conosciamo è già il risultato a cui dobbiamo arrivare. Il problema delle macchine è un problema anche di che cosa le macchine sono capaci di fare e saranno capaci di fare in futuro. Ad esempio, si è parlato prima di Hong Kong, una delle criticità era sulla questione delle proteste mascherate o meno. È chiaro che per i nostri valori chi protesta in maschera è non è trasparente, non è è un sovversivo, è un terrorista. Il problema però va letto nel contesto, e il contesto è quello di una città iper sorvegliata in cui le macchine, gli algoritmi sono in grado di operare un riconoscimento facciale molto forte. Ora, può essere che non venga fatto, non ci siano ripercussioni per chi scende oggi in piazza a protestare, però chi scende in piazza a protestare oggi lo fa a volto scoperto, viene visto da una macchina, i suoi dati vengono viene riconosciuto, i suoi dati vengono immagazzinati. Verranno utilizzati in futuro? Cioè, se io scendo in piazza oggi, mi riconoscono e tra 10 anni vanno a prendere tutti coloro che hanno gli occhiali, andranno a prendere anche me sulla base di dati che al momento in cui sono stati originati erano del tutto irrilevanti o parevano del tutto irrilevanti, e quindi è un grosso problema, e quindi si cerca, cioè è contro i principi etici quello di andare a manifestare mascherati, ma il rischio è tanto.
In maniera molto più, chiedo scusa per l'interruzione, meno, come devo dire, inquietante, si era proposto questa problematica anche per i fatti di Genova, perché c'erano le forze dell'ordine che riprendevano i manifestanti, allora ci si poneva, ma è giusto, però chiuso la parentesi, perché intanto queste cose riguardano anche il nostro mondo, non solo società che sono governate da poteri autocratici, perché Hong Kong è finita sotto la Cina, che c'è. Chiudo qua.
Sì. Sto pensando se ho dimenticato qualcosa.
Una differenza di etica nella gestione delle macchine.
Sì. Per tutto ciò che riguarda i nostri bias cognitivi, anche cosa possiamo fare per uscire da questo da questa dittatura dell'algoritmo, come questo controllo dell'algoritmo, come lo stesso Stefano Rodotà diceva, ci sono ovviamente dei testi che possono essere di riferimento. Io posso consigliare questo, che è Social Fake News e Politica, che era stato fatto con il Circolo Geopolitico e che trovate disponibile, è un PDF, lo trovate sul sito delle ACLI di Milano. Se dice ACLI Milano Fake News potrebbe essere il primo risultato, ed è un libretto in cui ci sono anche magari analizzati un pochettino più nei dettaglio i bias cognitivi, anche se poi qualcosa di definitivo sull'argomento non ci sarà mai, però è un'infarinatura e anche qualche strumento per uscire da queste bolle, per provare a far scoppiare queste bolle. Per quanto riguarda applicazione, c'è una grossissima, c'è un grossissimo spazio per applicare le tecnologie anche in contesti positivi e per trarne valore anche a vantaggio della, della democrazia o del nostro vivere associato. Ci sono grandi possibilità di applicazione, ad esempio nelle cosiddette smart cities, quindi prendendo nuovi dati e in base a quelli trovando una migliore gestione del traffico, dell'energia, della partecipazione stessa delle persone, senza arrivare al voto elettronico, ma comunque le persone possono avere maggiori occasioni per partecipare. Uno dei problemi è portare queste smart cities e applicare quello che si fa nelle città anche fuori, perché altrimenti fuori il voto potrebbe essere contrario, in genere contrario a quello che è espressione della classe urbana più connessa, più evoluta, e quindi bisogna ampliare, portare fuori, diffondere le cose positive, cercare di proteggersi dalle cose dalle criticità e difendersi da possibili abusi. E in questo le tecnologie, così come sono state create fino ad ora, sono appannaggio di gruppi, aziende private, il cui bisogno, il cui compito è quello di generare il bisogno. Cioè, i social network generano continuamente il nostro bisogno di utilizzare i social network. Amazon genera continuamente, non ci soddisfa tanto il bisogno del bene che andiamo a comprare, ma ci crea il bisogno di comprarne altri, di nuovi. Le stesse piattaforme su cui guardiamo film, eccetera, ci fanno vedere il film, ci fanno seguire la serie TV e subito ci propongono altre che potrebbero piacerci e noi rimaniamo all'interno. In questo, disegnare tecnologie diverse è fondamentale per il pubblico, perché la politica è chiamata a risolvere i problemi, non a rispondere ai bisogni, non deve creare nuovi bisogni o alimentare lo stesso bisogno. E questo le macchine per ora non lo sanno fare. Cioè, abbiamo disegnato le macchine per creare dei bisogni, non per risolvere i bisogni. Penso di aver risposto più o meno a tutto. Mi scuso se ho dimenticato qualcosa. Ah, quello dei troll. Lo ricollegavo si può ricollegare al fatto di di farsi riconoscere da una macchina. Una delle possibilità è quella di implementare una misura etica, tra virgolette, tale per cui quando un essere umano ha a che fare con una macchina, in quel momento deve essere manifesto il fatto che io sto interagendo con una macchina. E quindi, se sto interagendo con un'altra persona, mi so rapportare. Se sto interagendo con una macchina, dovrei essere in grado di saperlo. E a volte questo è facile, è pacifico, quando in alcuni servizi di assistenza interagiamo con dei chatbot che sono stati programmati per darci delle risposte, le risposte più frequenti, cioè di darci risposte alle domande più frequenti che noi poniamo, ma sui social network questo ancora non avviene. Dobbiamo chiederlo.
Chiederlo in che senso?
Chiederlo alle società, chiederlo a chi ci offre il servizio, chiederlo anche soltanto alla politica.
Che le macchine siano riconoscibili.
Che le macchine siano riconoscibili, che l'interazione con la macchina sia.
Grazie veramente.
Bene, adesso concludiamo. Io dico solo ultima due cose, perché mi sembrava che c'era anche una o due domande rivolte anche a me, se non ho percepito male. Brevemente, allora, il problema dei server, come diceva anche Gabriele, il fatto che tutti i dati che noi abbiamo, quindi sono tutti in mano, proprio come ho avuto modo di dire anche prima, tecnologia americana. E quindi quelli che noi abbiamo finiscono tutti nei server americani anche. Quando noi abbiamo visto quella bella cartina che ci hai fatto vedere delle cavi delle telecomunicazioni, no? Non è un caso, se noi guardiamo tutti quei cavi delle telecomunicazioni hanno un unico centro, che sono gli Stati Uniti, non è un caso. E se noi guardiamo, sovrapponiamo i cavi delle telecomunicazioni con i cavi delle rotte commerciali del mondo, coincidono, perché sono tutte in mano, sono in controllo degli Stati Uniti, che è un grande potenza marittima. E questo la dice lunga, vuol dire che c'è un centro in cui torna tutto. È vero, noi abbiamo fatto, è stata fatta la legge della privacy così, è vero, però c'è un problema che a livello europeo può anche funzionare, ma il problema si trova al di fuori dell'Europa. Il problema dei dati, Cambridge Analytica, che è stata citata. Perché Zuckerberg è andato al congresso? Perché sono stati violati la privacy, i dati di americani, statunitensi, non di europei. Questo significa che queste multinazionali rispondono al loro Stato per le leggi dello Stato americano, quindi una connotazione interna, ma nel campo internazionale no, perché non c'è nessuna legge, anzi rispondono sempre agli Stati Uniti, ma sono uno strumento geopolitico. È questa la grande, secondo me,
lo stesso per i device cinesi,
esatto, per i 5G cinesi, Huawei la stessa cosa,
facile che venga intercettato in Cina, esatto, che i dati vadano poi su server cinesi. E effettivamente è giustissimo il richiamo sul fatto che non abbiamo un'industria e delle infrastrutture europee.
Sono d'accordissimo, e poi soprattutto se tu vuoi affrontare questi giganti del web, che in verità affronti gli Stati Uniti di fatto, tu come Europa o come Stati europei dovresti avere una politica estera comune. Tutti si mettono lì e dicono: signori, siamo tutti 28 d'accordo. E questo non succede, anche perché abbiamo stati che all'interno della stessa Unione Europea rispondono quasi più a Washington che a Bruxelles. C'è anche questo problema qua. De Gaulle disse, lui pose sempre il veto contro l'entrata dell'Inghilterra, perché disse: sono il cavallo di Troia degli americani in Europa. De Gaulle non era uno stupido. E questo è un nostro grosso problema che non sappiamo come risolvere. Ci vorrebbe un programma unico in cui tutti sono d'accordo.